Avete già fatto delle prove con la REC? Se no fatele ora così. Ok, allora. Manca giusto questo Giuse, anche se non so che sei venuto anche altre volte.
Onestamente non mi sembra di averlo mai visto, Giuse.
No, neanche a me, però vabbè, io lo chiamo poi. E va bene. Allora, le REC funzionano? Siamo tranquilli? Sì, Alessia, grazie. Eddie che ha scritto. Intanto che ascolto, hai detto il 3 per lo YouTube di Fosco. Sì, in realtà mancano. Lui ne ha messe 2. Mi sa che ne abbiamo fatte altre 3 più questa 4, credo. Quindi ci sono un po' di REC da mettere. Però, tanto vabbè, sono anche già sull'arena filosofica, però. Pure su YouTube fanno comodo. E poi stavo pensando, adesso vediamo perché sto lavorando a una marea di cose contemporaneamente, mi sta esplodendo il cervello. Però stavo pensando, mi sono segnato dei paragrafi in appendice sulla parte logica che si dovrebbero leggere, secondo me, in particolare l'8 e il 9. E stavo pensando, magari, visto che sto sempre a teccare roba ultimamente, di così mettere insieme 2 o 3 appuntini sulle cose che ci siamo detti. Tanto veloce veloce, tipo appunti di lezione, PDF, mettiamo sul gruppo quando abbiamo finito il libro, se riusciamo a finirlo, e vediamo un po'. Mancano il 3, 4, 5, la 6 sarà da oggi. Ho ricevuto un'idea. Sì, va bene, avevo calcolato bene, sì, abbiamo fatte 6. Quindi siamo alla sesta e il capitolo è il nono, quindi siamo messi bene. Oggi leggiamo solo il nono, non andiamo avanti perché ci sono un po' di cose da dire. Non è un capitolo difficile, però è importante perché lui qui comincia a discutere le cosiddette dimostrazioni elenctiche di Aristotele, poi lo fa anche nei capitoli successivi e poi tira fuori anche le dimostrazioni apagogiche. Qui ci sarà un momento di scazzo, diciamo, perché Lukasiewicz farà notare abbastanza presto che è un po' assurdo utilizzare l'elenchos come una specie di non dimostrazione o fondamento delle altre dimostrazioni. Per cui vedremo delle cose di cui si discute ancora adesso. In ogni caso, aspettate che devo controllare una cosa. Ok, eccomi. Eccomi qua. Allora, leggiamo. Iniziamo. Avvisami quando vuoi. Falla partire adesso, Ale. Tanto ha già fatto partire Wayfod e questo pezzo iniziale magari ce lo mettiamo perché stavo dicendo che facciamo 2 o 3 appunti e spiegavo un po' il capitolo. Allora, capitolo 9. Le dimostrazioni elenctiche di Aristotele. Nessuno più di Aristotele ha avvertito il bisogno di dimostrare il principio di contraddizione. Tuttavia, egli non sapeva né conciliare questa sua esigenza con la convinzione che questo principio, in quanto definitivo, non è dimostrabile. Definitivo, vi ricordo, si intende la nozione di principio ultimo che ha discusso nel capitolo precedente, l'altra volta. Egli si trovò perciò in una situazione imbarazzante, si contraddisse proprio riflettendo sul principio di contraddizione. Questo capitolo è pieno di ironie, lo dico subito. E qui ce n'è un'altra. Il modo per uscire da simili situazioni è noto. bisogna cercare una distinzione verbale capace di velare la contraddizione sottesa. Mi permetto subito di far notare che, visto non è solo quello lo scopo, ma in parte le letture sono state ispirate anche dai dibattiti coi severiniani, che la distinzione tra dimostrare e mostrare, che spesso loro fanno nei dibattiti, mi pare una di queste distinzioni di cui parla Lukasiewicz. Cioè, molto semplicemente, io cerco un fondamento logico, quindi un fondamento alla logica, che sottinteso nelle intenzioni di Aristotele, anche di quasi tutti i grandi sistemi filosofici, vorrebbe dire trovare il famoso fondamento al tutto, perché appunto ricordiamo che Aristotele discute di queste cose non nei libri logici, ma nella metafisica. Il motivo è chiaro. Ma una volta che io cerco il fondamento al tutto e dico guardate che il fondamento è evidentemente questo, è autoevidente, in questo caso il PNC, è una verità universale, mi affanno a spiegare il principio ultimo, però poi non si sa perché, questa è l'ironia di Lukasiewicz, passano la maggior parte del sistema a tentare di giustificare questo principio ultimo. È così evidente che c'è bisogno di dichiararlo indimostrabile, però poi di inventarsi delle dimostrazioni alternative per renderlo ancora più evidente. E, cioè, questa è una strategia che rimando, ultimamente l'ho fatto spesso, è un testo difficile da trovare. Personalmente io l'ho trovato solo una volta in una biblioteca a Firenze. Rimando al Trattato dei Sistemi o sui Sistemi di Condillac, che è un testo meraviglioso, è un testo dell'epoca illuministica, ma sembra scritto da un allievo di Carnap, perché Condillac proprio fa le pulci a tutti i grandi sistemi filosofici del suo tempo e di quello precedente, ce l'ha in particolare con Spinoza, ma non solo, se la prende un po' anche con Hume, eccetera. E Condillac ha elaborato una vera e propria, io direi, psicopatologia dei sistemi filosofici, cioè, o dei sistemi di pensiero in generale, perché potete trovare, lo dirò provocatoriamente, ma lo penso, potete trovare gli stessi problemi nell'intuizionismo di Breuer o negli elementi di matematica di Bourbaki o nella parte finale di quel Repace di Tolstoi, cioè nel senso qualunque narrazione che abbia al suo interno una costruzione di pensiero molto vasta incappa in alcuni problemi che sono quelli che rileva Condillac, tra cui anche quello di dichiarare qualcosa autoevidente e poi passare 300 pagine a far vedere che lo è. E una delle tecniche che si usa, e attenzione perché se leggete il Trattato dei Sistemi la trovate diffusissima, ma interessante il fatto che nessuno tranne Lukasiewicz prima di lui abbia additato Aristotele di questo errore. Una delle cose più diffuse è semplicemente inventarsi degli artifici linguistici per dire che non si sta davvero tentando di dimostrare qualcosa, ma si sta tentando di fare un'altra cosa simile che non si sa bene cosa sia. A parte questa parentesi, vado avanti. Poi c'è una citazione dal Faust di Goethe, perché dove fanno difetto i concetti, là a suo tempo si pone una parola. Anche qui molto ironica. Anche in questo caso Aristotele è stato salvato da una parola, ossia dall'avverbio elenkticos. Il principio di contraddizione non è dimostrabile e le sue uniche prove sono quelle elenctiche confutative, che non sono vere e proprie dimostrazioni. Che cosa distingue, però, la dimostrazione elenctica da quella vera e propria? Vediamo cosa dice Aristotele al proposito. E la differenza fra la dimostrazione elenctica e la dimostrazione vera e propria consiste in questo, che se uno volesse dimostrare il PNC in modo diretto, cadrebbe palesemente in una petizione di principio. Invece, se la causa di questo fosse altro, allora si tratterebbe di elenco e non di dimostrazione. Tra un po' Lukasiewicz chiarirà ironicamente questo passaggio, ma faccio notare però una cosa. Quando lui dice, una volta che uno provasse a dimostrare il principio direttamente, cadrebbe in una petizione di principio. Ora, perché questa cosa? Notare appare la parola principio due volte. Il problema qui è che siamo ancora in un momento storico, abbiamo parlato anche altre volte, in cui si fa fatica a distinguere tra assiomi, postulati, principi e cose del genere. E detta così appare naturale che se uno deve giustificare un principio che tra l'altro, sottinteso, in questo caso ritiene anche che sia un principio fondamentale, cioè che la ragione di tutti gli altri debba cadere necessariamente in una petizione di principio. Cioè, è proprio una delle caratteristiche degli assiomi. Io li metto lì e non li dimostro proprio perché se dovessi farlo, per definizione, essendo un assioma, sarebbe un minimo, un ragionamento circolare, minimo. E, per cui, fin qui è normale, però attenzione, il punto di Lukasiewicz è che nessuno incolpa Aristotele di queste virgole che non vanno, ma il punto è che tutta la tradizione logica successiva si è adagiata su questa distinzione senza considerarla mai adeguatamente. E infatti cosa dice lui? Il senso di queste parole mi sembra essere il seguente. Chi dimostra il PNC in modo diretto, poi bisogna vedere anche cosa si intende per dimostrazioni dirette o indirette, farò vari esempi, ok? Però vediamo qui Lukasiewicz come le interpreta, perché c'è una questione logica da dire. Lo dimostra male perché compie una petizio principi. Se invece qualcun altro commette questo errore, allora è possibile la dimostrazione elenctica e tutto sembra corretto. Chi è questo qualcun altro? Nella visione aristotelica, che tra l'altro è molto contemporanea da quel punto di vista, la dimostrazione è una specie di dialogo tra due interlocutori, almeno in questo passaggio, e vedremo in che senso. Per cui cosa succede? Io, se dimostro direttamente il PNC, cado in una petizio principi. Se però tu tenti di fare la stessa cosa, e vedremo in che modo, io uso una specie di reductio ad absurdum e in qualche maniera rigiro il ragionamento, beh, allora lo posso fare. E perché lo posso fare? Non si sa. Sembra anche questa una petizione di principio. Infatti, Lukasiewicz dice, in poche parole, la dimostrazione elenctica si distingue da quella vera e propria per il fatto che la prima è valida e la seconda no. Non è questa una ben precisa distinzione tra la dimostrazione elenctica e quella vera e propria? Anche qui ironia gogo. L'autorità di Aristotele continua tuttora ad essere così rilevante che anche i commentatori più recenti, invece di scorgervi un mero sotterfugio, tengono in grande considerazione questi ragionamenti. Schwegler scrive, dopo leggiamo anche la nota, ora, non direttamente, bensì in modo apagogico, qui c'è un sic perché Schreger si confonde tra elenchos e dimostrazione apagogica. Si può provare l'impossibilità della tesi che qualcosa ci sia e non ci sia allo stesso tempo. Così chi dubita di questa impossibilità, ovvero del PNC, viene obbligato a dimostrare una tesi contraria. Come vedete, è uno scheletro di reductio ad absurdum, ma dopo lo spieghiamo meglio. In nota la citazione va avanti, la vorrei leggere. Pertanto l'impossibilità di assumere che qualcosa sia e nello stesso tempo non sia, non si può dimostrare direttamente, ma solo apagogicamente, cioè addossando a chi dubita di questa impossibilità, ovvero dubita del PNC, l'onere di dimostrare il contrario. Tra questa massa di errori ci sembra preziosa la missione di Schwegler, che in qualche modo è pur possibile provare il PNC. Attenzione perché qui si cade nella famosa fallacia sull'onere della prova, che è una cosa che avviene in continuazione proprio, io direi, quasi quotidianamente, dappertutto, anche sul gruppo di filosofia ci capita, e, cioè quella di cavarsela, invece di dire questa cosa non si può dimostrare direttamente, però se tu la dubiti io ti faccio vedere che hai torto, ok? Qual è l'idea dietro questa dimostrazione? L'idea dietro questa dimostrazione indiretta è che l'onere della prova spetta chi nega il PNC perché il PNC è autoevidente, ok? Rendo esplicito una cosa che non esplicita neanche Lukasiewicz, però a fronte di tutte le letture che abbiamo fatto è questo il senso, è chiaro, no? Se siete tutti d'accordo. Il punto è proprio questo, cioè perché l'onere della prova dovrebbe spettare al negatore del PNC? Perché è evidente, secondo Aristotele, che il PNC è il principio ultimo, ma oltre al fatto che Lukasiewicz ci ha dimostrato che esistono, data la definizione aristotelica di principio ultimo, principi ancor più ultimi, tipo l'identità. Ma a parte questo, è chiaro che è una scorrettezza all'interno del tentativo di Aristotele di dimostrare il PNC non dimostrandolo. È una scorrettezza dovuta al fatto che comunque è un'altra forma di petizio principi, però diciamo al secondo ordine, ok? Nel metalinguaggio, se ci fosse questa distinzione in Aristotele. Cioè io non assumo il PNC nel ragionamento circolare, ok? Non lo assumo come premessa per poterlo dimostrare, ma do comunque per scontato, a livello metateorico, che sia un principio ultimo e quindi semmai sei tu che devi, hai l'onere della prova nel negarlo, ok? Una volta che tu hai provato a fare questa cosa, io ti faccio vedere che tu incappi in un errore, e qui c'è la reductio ad absurdum, e questa qui è la dimostrazione indiretta. Ok? Ci siete fin qui? Ora, vado avanti. Meyer a sua volta afferma: benché non sia possibile dimostrare direttamente il PNC, è pur possibile fare una tale dimostrazione che attesti l'erroneità della dottrina contraria e soprattutto che indichi le assurde conseguenze che ne derivano. Ecco qui, in nota c'è una ulteriore, non la leggiamo, c'è un'ulteriore specifica di questo passaggio di Meyer che evidentemente non so, non saprei dire se ripete sempre le stesse cose o cosa. Vabbè, in ogni caso. E Lukasiewicz conclude questo capoverso. Nessuna interpretazione, quindi né quella di Schlegel, che come vi ho detto è un pochino più dialettica, quella di Meyer semplicemente lui sta spiegando la reductio ad absurdum, ok? Nessuna interpretazione eliminerà mai la contraddittorietà nel brano citato dalla metafisica, né ne sarà immune. Per dimostrarlo, vediamo cosa intende Aristotele per elenchos. Cioè, Lukasiewicz qui è molto categorico, dice, io non capisco tutte queste distinzioni fumose, capisco le interpretazioni dietro, ma resta il fatto che lui ha dichiarato che non avrebbe dimostrato il principio perché non ce n'era bisogno e poi trova dei sotterfugi per farlo. Quindi diciamo, è indubbio a livello filologico che nel testo di Aristotele ci sia un problema da questo punto di vista. Tuttavia, se l'elenchos funzionasse, saremmo contenti. Invece vediamo che c'è proprio un problema tecnico adesso. Elenchos è un sillogismo con conclusione contraddittoria rispetto alla tesi posta. E un simile sillogismo si forma quando l'avversario viene indotto a riconoscere dei giudizi da cui deriva una conseguenza contraddittoria rispetto alle tesi da lui difesa. Ok? Allora, attenzione qui, io adesso la metterò da un punto di vista logico. Tuttavia ci sono delle sfumature in questo passaggio che alla lettera B verranno eliminate in favore di logica, e che sono delle sfumature, io direi, di tipo pragmatico. Ok? E in effetti Aristotele molto probabilmente, non ricordo se Lukasiewicz approfondisce questo aspetto, ma c'è sicuramente gente più brava di me che ha fatto, chiunque abbia dato un buon esame di storia della filosofia antica sa che, insomma, ci sono delle letture pragmatiche di Aristotele da questo punto di vista, per cui in sostanza lui pensa all'elenchos come a un vero e proprio dibattito in cui l'interlocutore cade in una contraddizione performativa, innanzitutto perché lui assume l'equivalenza di tutti i PNC, logico, ontologico e psicologico, come sappiamo. E seconda cosa, perché proprio perché lo ritiene un principio fondante della metafisica, innanzitutto, perché qui siamo nei libri della metafisica, lui ritiene di non poterlo dimostrare direttamente in via logica, ma questa specie di reductio ad absurdum che lui fa è proprio un far cadere l'interlocutore nelle conseguenze pragmatiche della negazione del PNC. Ok? È proprio una strategia di tipo discorsiva. Attenzione perché questa cosa è molto interessante nell'ambito, per esempio, per chi si interessa della teoria dell'argomentazione. E rimando qua e là perché non possiamo fare letture di 3 ore, ma il concetto di scorekeeping, gli studi della informal logic, di Intica, come al solito, c'è sempre lui in mezzo, e altre cose del genere. C'è un buon libricino della Mulino, credo che si intitola Teoria dell'argomentazione, dove ci sono scritto da due autori, però onestamente non mi ricordo il nome, poi semmai lo mettiamo nelle descrizioni dell'audio, e dove ci sono tutta una carrellata, arriva fino ad Habermas, di teoria dell'argomentazione, che è un tentativo di fare della pragmatica logica, che io personalmente trovo molto interessante e credo che bisogna implementarla meglio anche a livello matematico, e alcune strategie discorsive aristoteliche sono state poi tradotte con le conoscenze che abbiamo della logica e anche della filosofia del linguaggio contemporanea, e quindi ci sono delle cose interessanti da questo punto di vista, ok? Però noi sappiamo che Lukasiewicz ha tenuto ben separate le formulazioni, soprattutto ha eliminato il PNC psicologico. In realtà questa strategia pragmatica di Aristotele non è che vada a suo favore solo perché lui ritiene il principio anche un principio metafisico, perché appunto non funziona proprio a livello tecnico. Allora, scusate un attimo, leggiamo infatti. Dopo che è stato concesso tutto, può risultare una confutazione se ciò che è stato posto come concesso è opposto alla conclusione. Ma se nulla viene concesso dall'avversario, l'elenco non ha luogo, giacché, come si è visto, non si ha sillogismo se tutti i termini sono negativi. Risottolineo, come vedete, è un'impostazione quasi pragmatica, ok? Dialettica. Io direi anche dialogica, perché in argomentazione si usa proprio ci sono dei framework che si chiamano dialogici. Supponiamo, ad esempio, che l'avversario non riconosca il PNC. Se lo si induce ad accettare quei giudizi da cui questo principio deriva per necessità sillogistica, allora si formerà il sillogismo elenctico, ossia l'elenchos. Questo è interessante perché questo è correlato non solo a reductio ad absurdum, ma anche a cose come il concetto di conseguenza logica, e teoremi di compattezza, insomma, chi abbia studiato queste cose poi magari le possiamo approfondire un po'. Perché tutto questo? Perché qui si usano sono proprio delle primitive strategie che sono sopravvissute anche nella logica contemporanea, che sono quelle di dire: bene, io non posso dimostrare direttamente questa cosa. In che senso la posso dimostrare indirettamente? Beh, se tu neghi il principio, ma riconosci nel corso di un ragionamento, nel caso di Aristotele, ricordiamolo, come ho detto prima, è anche un semplice dialogo, una semplice struttura dialogica. Tu non riconosci nel ragionamento anche un'altra serie di principi che io ho dimostrato, questa volta direttamente, derivare dal PNC, bene, non puoi negare il PNC e affermare i principi che vi derivano. Quindi, già solo per questo, devi negare di negare il PNC. Doppia negazione e affermazione, e quindi ecco che ti ho provato che bla bla bla. Per cui il punto non è che l'avversario debba riconoscere il PNC nel corso del ragionamento, non è detto, è proprio semplicemente riconoscere una serie di conseguenze che sappiamo derivare dal PNC. Perché Aristotele, nonostante tutti i suoi tentennamenti in questa parte, era così sicuro di questa strategia? La risposta è sempre la stessa. Ritenendo che il PNC fosse il principio ultimo, qualunque principio potesse esprimere l'interlocutore, per lui era derivabile dal PNC. Ok? Ricordiamoci che per lui valgono come formulazioni alternative anche l'identità, la doppia negazione e altre cose. Prima ho citato la doppia negazione, il fatto di riconoscere la doppia negazione, quindi riconoscere la conclusione dell'elenchos nell'esempio che ho fatto io, è una cosa che nella mentalità di Aristotele è già un riconoscere il PNC, perché la doppia negazione viene dal PNC. Ora sappiamo che non è così, nel senso che io posso avere un sistema logico con il PNC senza la doppia negazione e viceversa. Però per lui era così, per cui il punto di Aristotele non è l'idea dell'elenco, se non è che ci sia qualcosa di strano in questo, è proprio come funziona, è possibile fare questa cosa, e nel concreto, ricordiamo, a livello metateorico, lui sta comunque commettendo una specie di petitio principii, cioè sta dando per scontato che qualunque principio sia derivabile dal PNC, ergo qualunque cosa si azzardi a dire l'interlocutore è facile per l'aristotelico, l'altro interlocutore, e rivolgerli contro l'elenchos. Questo sillogismo diventa elenctico soltanto, non leggerò il greco per non fare figure, ma sarà kata siumbebekos o siumbebekos, non lo so, quando cioè si troverà per caso qualcuno che, avendo negato inizialmente la sua conclusione, in seguito ne riconosca le premesse. Il sillogismo elenctico, attenzione, è al contempo una dimostrazione elenctica della conclusione. E se questa è il principio di contraddizione, allora il sillogismo avrà appunto dimostrato tale principio. Ok? Quindi il sillogismo elenctico, lo ripetiamo, avviene quando si trovi qualcuno che, avendo negato inizialmente la conclusione, e quindi in questo caso l'esistenza del PNC, ne riconosca comunque le premesse. Il che cosa vuol dire? Che il sillogismo elenctico è una dimostrazione elenctica della conclusione. Ripeto questo passaggio, perché appunto qui il discorso è, come ovvio che sia, spostare la dimostrazione sulle conclusioni. Ok? Quindi si fa elencos sulle conclusioni e poi si risale alle premesse che l'interlocutore deve avere a un certo punto accettato, pur essendo, mi permetto di usare la parola, in contraddizione con la conclusione. Ovviamente aver usato la parola in contraddizione vi fa già capire qual è un po' il problema di fondo, nel senso che questa cosa è possibile solo ammettendo un tipo di ragionamento che si chiama modus tollens, che è tranquillamente formalizzato nella logica contemporanea e che necessita già di base di avere a disponibile il PNC. Quindi vi ho spoilerato qual è il problema, ma credo che con la lettura risultasse evidente. E poiché ogni sillogismo corretto che abbia premesse vere e una dimostrazione propria della conclusione, anche il sillogismo elenctico prova la sua conclusione in modo appropriato. Qui semplicemente lui fa leva su una definizione vero funzionale del connettivo di implicazione. Okay? Il sillogismo è corretto, le premesse sono vere, quindi la conclusione deve essere vera. Okay? Perché il caso in cui l'implicazione è falsa, ricordatevelo, è quando le premesse sono vere e la conclusione è falsa. Per questo dice. Sentite?
Ora sì, io ti sento.
Ok, però ragazzi, scusatemi, quando succede parlate, non potete scrivere perché io parlo, leggo e faccio discorsi e cioè non so quanta roba abbiamo perso perché ho parlato per un sacco. Allora, un minuto mi sa, no? Abbiamo perso tanto? Se qualcuno può
Abbiamo
dirmi
perso
dove eravamo.
pochissimo.
Ah, ok, va bene.
Poi io non ho
Ah, ok,
parlato
vabbè,
perché
siete
avevo
stati
paura
bravi.
di interrompere gli altri. Perché magari ero da
Ah,
solo.
ok. No, 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 ma quando non sentite, anche se fosse uno solo di voi, ditelo perché Discord fa così, io non ci metto niente a uscire e rientrare, capite? Non è una cosa per cui ci vuole tanto tempo. Comunque, dove eravamo arrivati, se qualcuno me lo può dire? Perché se no, non. Allora, io stavo dicendo. Ci siamo quando ho detto che quello che loro stanno facendo è tentare di dire che le dimostrazioni elenctiche sono uguali a quelle dirette, no? Fin qui ci siamo? Madonna, ma dove vivete tutti che non potete parlare? E che cazzo? Io ho sentito modus tollens, ancora qualche parola e stop. Allora, quindi qui è quando ho spoilerato che il problema fosse il modus tollens, no? Ma cioè, mi dite se se sono andato, cioè, qual è l'ultimo pezzo che ho letto? Qualcuno mi riesce a dirlo, per favore? È di Manciok, sta scrivendo. Ok, va bene. Non so bene che fare, però andrò avanti. E credo di aver detto due o tre cose parecchio importanti, quindi non lo so, spero che non ve le siate perse. E, allora, cerco di ripetere almeno l'ultimo passaggio e spero che sentiate tutti. Allora, ero arrivato a leggere che... ecco qui, quello che dice Maier, l'elenkos in quanto conclusione ha lo stesso valore del sillogismo dimostrativo. Fin qui ci siamo, non so se l'avevate sentito. E facevo semplicemente osservare che quello che Aristotele e i suoi esegeti stanno facendo è tentare di far vedere che le dimostrazioni elenctiche sono valide tanto quanto quelle dimostrative, tra virgolette, cioè quelle dirette. Ok? Ora, il punto però è che questo è un po' strano, visto l'affannarsi che avevano fatto a tentare di dividere le due dimostrazioni e a dire, guardate, una è una dimostrazione vera e l'altra non è una vera e propria dimostrazione. Però qui stanno semplicemente dicendo, guardate, abbiamo creato un nuovo tipo di dimostrazione ed è valida tanto quell'altra. E come ho anticipato, visto che la parte sul modus tollens l'avete sentita, questa qui è una dimostrazione elenctica, una dimostrazione appunto come le altre, cioè è valida entro certi limiti, non funziona se applicata al PNC, adesso vediamo, eccetera, eccetera. Ma il punto era proprio questo, cioè prima aver affermato che ci fosse bisogno di una dimostrazione che non fosse una dimostrazione, poi si inventano un vero e proprio sillogismo e poi dicono guardate che è valido come quegli altri. E non si capisce in quale modo un sillogismo indiretto dovrebbe essere infatti meno valido di uno diretto. E in che senso le dimostrazioni indirette non sono valide? E qui magari qualche intuizionista o costruttivista si inalbera. Però il punto è che qui siamo dentro un sistema classico, semplice, e quindi non sembra sia giustificato questo passaggio. Comunque spero non vi siate persi quei pezzi lì perché erano importanti, ma se sono andati via giusto un minuto e mezzo, allora va tutto bene. Comunque, quando non si sente, interrompetemi. Anche se siete in ufficio, non lo so, ruttate, aprite il microfono, qualcosa la sento. Allora, vado avanti. È di Manciox sta scrivendo. Spero non scriva che non mi si sente di nuovo. Non ho il mic da questo comp. Ah, vabbè, ok, cose tue. Vado avanti. Se dunque, secondo lo stesso Aristotele, la dimostrazione elenctica, in quanto sillogismo, è una dimostrazione vera e propria, allora egli cade in contraddizione quando afferma ad un tempo che il PNC è dimostrabile, è indimostrabile e che è possibile dimostrarlo elencticamente. E vabbè. E non soltanto lo afferma, ma dimostra proprio quel principio che, stando alle sue parole, dovrebbe essere indimostrabile. E quando anche si mostrasse che le sue prove non sono convincenti, tuttavia lui le doveva considerare tali. Qui mi permetto di ironizzare anche perché lui assume, anche perché sennò violerebbe il suo PNC psicologico, dato che ha concluso le sue argomentazioni elenctiche dicendo: e se è così, risulta provato che è impossibile che i contraddittori si predichino insieme. Quindi lui ritiene di averlo effettivamente provato, ma d'altronde perché non dovrebbe? L'elenkos, come abbiamo visto, è una dimostrazione sì indiretta, ma è valida, come potrebbe essere valida anche una dimostrazione diretta. Passiamo alla B, alla lettera B. Aristotele dimostra il PNC non soltanto in modo elenctico, ma anche in modo apagogico. La prova apagogica, reductio ad absurdum, si forma allorquando, come punto di partenza della dimostrazione, si assume una proposizione contraddittoria con la tesi data per dimostrare in seguito che da essa derivano conseguenze sillogisticamente assurde. Dalla falsità delle conseguenze si deduce poi la falsità del punto di partenza della dimostrazione, così che risulta vera la tesi che la contraddice. Allora, credo che tutti più o meno sappiate che cos'è la reductio ad absurdum? Comunque è molto semplice. La classica dimostrazione che si guarda sempre quella, per esempio, in matematica dell'irrazionalità della radice di 2, io assumo che invece sia razionale, ne derivo una contraddizione, quindi dichiaro che la radice di 2 appartiene all'insieme dei numeri irrazionali. Ora, il punto qual è? Che la reductio ad absurdum è una delle dimostrazioni più usate non solo in logica e in matematica, ma in realtà è un tipo di argomento, anche quando non era adeguatamente formalizzato, molto usato in filosofia. E attenzione, perché appunto necessita di una... In realtà stavo pensando, mi è venuto in mente adesso, che magari è il caso dopo di mandare una dispensina, oppure di riprendere quelle dispensine di Bottacin, perché è carino vedere, per chi non l'avesse mai visto, qual è il punto. Cioè, quando io dimostro, per esempio, faccio una reductio ad absurdum in deduzione naturale, o vi faccio vedere com'è in come la esibisco proof theoretically, ecco, bisogna vedere perché c'è necessità di avere il modus tollens, ok? Senza il modus tollens è difficile che io possa fare questa cosa. E Lukasiewicz lo fa notare in questo passaggio. Dice la differenza tra la dimostrazione elenctica e quella apagogica è estremamente importante, specialmente per la nostra questione. Precisiamola. La dimostrazione elenctica di un dato giudizio P consiste nella ricerca di una premessa A, eventualmente due premesse, come nel sillogismo, che costituisce la ragione della conclusione B. In seguito viene attestata la verità della premessa A e l'avversario viene indotto a riconoscere B. Questo sarebbe molto meglio farlo in modo formale, ma in appendice non troverete nulla, perché la prima formulazione, eliminando l'algebra di Boole, perché ci sono dei motivi per non considerarle equivalenti, ma eliminando quella, la prima formalizzazione proprio coerente di tutta la teoria del sillogismo si deve proprio a Lukasiewicz, nel famoso Aristotle's Syllogistic from the Standpoint bla bla bla, che avevo messo in PDF sul gruppo. Provate a darci un'occhiata, se ci riuscite, perché è scritto in notazione polacca, però se ho tempo e qualcuno interessa sono disposto a spiegare la notazione polacca, ma in ogni caso qui ancora Lukasiewicz non ha gli strumenti per fare teoria del sillogismo in modo formale adeguato, quindi magari qui dovete seguire un attimo comunque è abbastanza semplice. Chi riconosce la premessa deve riconoscere anche la conclusione. Noi otteniamo uno schema. La prima premessa: se il giudizio A è vero, allora è vero il giudizio B. È un'implicazione. Seconda: il giudizio è vero. Conclusione: allora è vero il giudizio B. È un ragionamento modo ponendo, noto dalla logica formale. Noto, direi, formalizzato bene, cioè, no, scusate, non formalizzato bene, esplicitato bene nella logica stoica, di cui tra l'altro Lukasiewicz è stato uno dei primi riscopritori. E questa è la dimostrazione elenctica. Come vedete, è un semplice modus ponendo ponens, ok? Quindi, se A allora B, A quindi B. Qualcuno sta scrivendo qualcosa, mi fermo perché ho paura che non mi si senta. Ah, ok. La dimostrazione apagogica del giudizio B inizia con una momentanea supposizione di falsità del giudizio B e di conseguente falsità del giudizio A. In seguito si attesta che, a dispetto della conclusione, il giudizio A è vero e l'avversario viene indotto a riconoscerlo, cioè a negare la conclusione dedotta. Chi però contraddice la conclusione non può ammetterne la premessa e deve riconoscere che in tal caso il giudizio B non è falso. Otteniamo lo schema. Prima premessa: se il giudizio B è falso, allora è falso il giudizio A. Seconda: il giudizio A non è falso. Conclusione: allora il giudizio B non è falso, cioè vero. È un ragionamento modo tollendo, o direi modo tollendo tollens, noto dalla logica formale. Qui, come vedete, ci sono due ragionamenti molto classici di base della logica, e fondamentalmente Lukasiewicz, come vedete la semplicità del procedimento. Dice: ok, prendiamoli questi schemi, quello elenctico e quello apagogico, tiriamone fuori lo scheletro. Cosa sono? Sono nient'altro che il modus ponens e il modus tollens, cioè lo schema dentro il quale si riesce a formalizzare questo ragionamento è quello di queste due semplici regole logiche, ok? Leggi logiche. Il modus ponens, se A allora B, A allora B, e il modus tollens, se non A, se, scusate, se non B allora non A, non A quindi non B, ok? Allora, scusate, A quindi B. E mi sto confondendo anch'io perché ovviamente a parole è più complicato, almeno per me. Quindi, ora, il dedurre monendo... Ah, ok, sì. Alla fine di dimostrazione lentica pedagogica si riducono a queste due forme di ragionamento. Ora, il dedurre modo ponendo non si fonda sul PNC, a meno che qualcuno usasse questo principio dimostrando il rapporto tra la premessa A e la conclusione B. Invece il dedurre modo tollendo presuppone sempre il PNC, come ci convinceremo nel capitolo 12. Chi volesse dimostrare questo principio in modo apagogico commetterebbe, per dirla con Aristotele, una petizio principi e senz'altro non potrebbe convincere l'avversario. Allora, quindi, si rimanda al capitolo 12 per parlare del rapporto tra il modus tollens e il PNC, ma potete già immaginare linguisticamente più o meno come funzioni e soprattutto, ripeto, anche qui, una qualunque dispensina basic di logica classica, e questa è proprio roba molto basic, solo che abbiamo nei secoli dato per scontato che ci fosse un chissà quale artificio profondo dietro questo sotterfugio di Aristotele. In realtà lui sta semplicemente facendo due dimostrazioni indirette usando due schemi abbastanza semplici della logica, uno dei quali presuppone però il PNC, che è esattamente la cosa che lui voleva dimostrare. Ok? Quindi questo è tutto ciò che si può dire sulle dimostrazioni elenctiche di Aristotele. Poi andremo ad approfondire alcuni aspetti, ma l'errore di base è questo. Non si può neanche giustificarlo dicendo, beh, ma non sono vere dimostrazioni, perché allora la conclusione non sarebbe valida, oppure bisognerebbe dire in che senso queste sono dimostrazioni non vere e quelle dirette sì, e quindi si crea tutta una serie di problemi che, come abbiamo visto, hanno messo in difficoltà i vari interpreti. E qui parte con una filippica di Lukasiewicz che leggiamo per contentezza. Ne risulta chiaramente l'errore di Schlegel, che confonde la prova elenctica con quella apagogica, ed è quantomeno assurda la sua spiegazione che la reductio ad absurdum consista nell'indurre l'avversario alla dimostrazione della tesi contraria. Come abbiamo visto, in realtà la reductio ad absurdum è l'assunzione della tesi contraria da parte dell'avversario. Quindi, appunto, il Schlegel, che era un commentatore importante di Aristotele, neanche aveva capito la logica classica. Il commento citato sopra di Schlegel si accorda con il brano citato di Aristotele in un armonioso insieme di inverosimili errori. Con quale facilità ci lasciamo suggestionare da una mente geniale in virtù delle sue parole decise e proclamate con la massima convinzione? Aristotele affermò categoricamente che il PNC è una legge ultima del pensiero e dell'ente. Gli hanno creduto quasi tutti e tuttora li si crede sulla parola. Ho cercato fin qui di dimostrare che è alquanto dubbio che questo principio sia una legge del pensiero. Ho dimostrato in seguito che esso non è neppure una legge ultima, ma richiede una prova. Ho constatato infine che lo stesso Aristotele tenta di dimostrarla. Tutto il capitolo quarto del libro terzo della Metafisica è dedicato a queste prove. Tuttavia le sue prove non sono chiare e il filo dei suoi ragionamenti è ingarbugliato. Aristotele è il primo tra i filosofi a interrogarsi sui fondamenti più profondi della logica e dell'ontologia. Il compito dei capitoli seguenti sarà quello di districare queste prove, presentarle con chiarezza e sottoporle a un esame critico. Quindi quello che avverrà, lo ha già detto, è che lui adesso scandaglierà più nello specifico i problemi di queste prove. Quando avrà finito di farlo, sarà lui stesso a dire: adesso proviamo a provare davvero il PNC, cioè di quali strumenti abbiamo bisogno, anche a livello di ulteriori principi, oltre a identità e altro, di quali strumenti abbiamo bisogno per dimostrare il PNC. E la terza cosa che farà Lukasiewicz è immaginarsi dei contesti in cui il PNC non vale. E lì tireremo fuori delle cose interessanti, secondo me, di ontologia, che si ricollegano al precedente gruppo lettura, quello sull'esistenza non è logica di Francesco Berto, e sulla esistenza o meno, o sulla necessità di assumere o meno l'esistenza degli oggetti contraddittori. E quindi vedremo poi che il PNC, per essere dimostrato all'interno di un sistema, non può essere assunto come principio ultimo, non solo, ma ha bisogno di una premessa ulteriore di tipo ontologico, che adesso, peraltro, si potrebbe formalizzare bene logicamente, e ci prova anche a farlo Lukasiewicz, e quella parte lì simbolica proviamo a leggerla, perché ci sono davvero, secondo me, delle considerazioni filosofiche interessanti dietro da fare. Per cui mi fermo, spero che qualcuno abbia domande anche non a voce, scrivetele, spero che sia tutto chiaro, poi sentiremo la dimostrazione, la registrazione, e vediamo quale passaggio ho perso, perché ancora non ho capito in quale passaggio sono sparito, ma spero che sia tutto chiaro. Questo capitolo è molto bello, quello dopo lui esplorerà il rapporto tra il PNC e la doppia negazione, perché è importante, come potete vedere dallo schema delle prove, è importante perché alla base della prova pagogica c'è anche la necessità di usare la doppia negazione, quindi bisogna capire il rapporto tra questi due principi. E nel capitolo 11 tirerà fuori una interessante requisitoria contro l'uso che fa Aristotele della nozione di sostanza all'interno della sua logica, proprio per tenere in piedi il PNC, e sarà un capitolo lungo e complicato. Poi si passerà alle prove apagogiche e poi alle parti che vi dicevo io, insomma. Però diciamo fino al capitolo 14 barra 15 siamo impegnati con le parti sulle prove, ok? Non era un capitolo difficile questo, ma era abbastanza importante. Spero sia stato tutto chiaro. E se qualcuno ha domande o ha osservazioni, sono contento. Fatele, se no possiamo chiudere. È durato meno delle altre volte, ma come vedete non ho tantissima voce, solo che ci tenevo a farlo. Possiamo fare tranquillamente il prossimo, oddio, sabato è un po' dura, però domenica credo invece sia più fattibile. E spero che abbiate registrato tutto, Alessia e Wayfond. E poi valuteremo, visto che ci sono stati dei problemi di registrazione, qual è quella migliore, la mettiamo sul canale, insomma. Preso tutto. Adesso io penso anche un po' a questa cosa delle dispensine e anche due o tre appunti che si possono prendere su un PDF così volante da allegare al gruppo lettura, così rimettiamo la sigla nel buco in cui non si sentiva più. Sì, qua c'è bisogno di una squadra di editing per questo gruppo lettura notevole. E vabbè, se nessuna domande, che ci sta, perché in effetti non è che, insomma, credo sia abbastanza chiaro. Poi su questa parte, nel senso, c'è poco da discutere. E qui, perché comunque Lukasiewicz fa notare due o tre cose abbastanza, che dette così sono abbastanza banali, anche se non le aveva notate quasi nessuno fino a questo momento. Cioè ripulisce, ecco qui, torniamo al tema che un pochettino mi ha fatto partire nel fare il gruppo lettura, ripulisce il testo aristotelico da una serie di nebulosa linguistica, per esempio tutte quelle filippiche sulle differenze tra dimostrazioni, eccetera, eccetera, per poi guardare ai fatti, cioè allo scheletro logico del procedimento Aristotele, e dire: guardate, queste sono dimostrazioni normali, schemi di ragionamento corretti, il problema è che non si può usarli verso il PNC perché lo presuppongono. E come vedete, tutto il dibattito, ma anche le varie distinzioni che si fanno, vi ricordate quando è successo, per esempio, con la distinzione tra sinonimia ed equivalenza nei primi capitoli? Ma io ci butterei anche quello che dicevo all'inizio, dimostrare e mostrare e cose del genere. Molto del dibattito filosofico spesso si incaglia in queste distinzioni linguistiche che sono molto ad hoc, molto arbitrarie. E una delle cose che si impara, per esempio, in logica è che le distinzioni ad hoc sono importanti, ma devono essere fatte per chiarire meglio un concetto o per introdurre qualcosa di nuovo che aiuti a chiarire meglio i concetti precedenti. Ad esempio, la distinzione che faceva Lukasiewicz tra sinonimia ed equivalenza è una distinzione sua, vi ricordate, non di Aristotele. Lui la introduce proprio perché così rimangono più chiari i passaggi logici proprio del testo aristotelico, non solo, ma si notano anche le confusioni concettuali quando lo stesso Aristotele, non avendo fatto la distinzione, confonde un po' le due cose e quindi non si capisce che rapporto ci dovrebbe essere tra sinonimia ed equivalenza. Qui invece è il contrario, hanno introdotto una distinzione arbitraria, quella tra dimostrazioni normali e dimostrazioni elenctiche che non sono vere dimostrazioni, però poi, come abbiamo fatto vedere, in realtà sono valide esattamente come le altre. E quindi se la conclusione la deduco validamente dalle premesse come le altre, sono dimostrazioni, punto. Quindi io le valuto come dimostrazioni e come dimostrazioni nel caso specifico non vanno bene. Fine. È qualcosa di veramente lineare, chiaro, limpido e cristallino. Magari può deludere qualcuno, però come vedete, siccome i problemi non sono semplici questi problemi, ok? Bisogna così eliminare un po' di nebbia e quello che fa questo testo per me molto bello è questo. Quindi tutto qua. Bene, spero che sia andata bene. Jacopo stava scrivendo qualcosa, non so se aveva una domanda. Anche un po' off topic va bene, perché comunque se avete questioni anche sui precedenti capitoli, va bene uguale, nel senso assolutamente totale, totale libertà. Sì, ha ricominciato a scrivere. Comunque è una cosa.
No, volevo soltanto dire che era tutto chiaro, ma dopo il
Ah, va bene,
capitolo.
perfetto. Ah, sì, no, il capitolo è chiarissimo. E quello dopo un pochino più lunghetto, quindi non mi ci metto oggi, lo facciamo questo weekend. E, cioè, in realtà no, è lungo uguale, stavo notando. Ah no, è quello dopo che ok, sì, ok. Tra l'altro nel capitolo dopo c'è un passaggio in cui io a matita ho scritto MH. Di solito quando lo scrivo accanto ai passaggi vuol dire o che una cosa non è chiara o che la ritengo sbagliata. Quindi mi devo ricordare di andare a vedere cosa non fosse chiara, perché non vorrei che arrivo lì domenica e poi c'è qualcosa che non funziona nel testo. E vabbè, comunque vi ringrazio e scusate la velocità e il salto di registrazione. Se ricapita, ricordatevi, so che siete tutti in prigione o non so cosa, di interrompere anche solo con perché non sempre posso stare a guardare la chat se sto leggendo. Quindi grazie, potete credo chiudere la registrazione. Ah, e mi devo ricordare di mettere il libro su teoria dell'argomentazione. E mannaggia, va bene, non ce l'ho qua. Mi devo ricordare come si chiamano gli autori. Non vorrei dire una cretinata, uno potrebbe essere Lavassallo, però. Teorie dell'argomentazione. No, era Casalegno, però. No, ho detto una cazzata. Paola Cantù e Italo Testa. È un testo semplicissimo, però pieno di cose, teorie dell'argomentazione, un'introduzione alle logiche del dialogo, e dentro c'è, ed è la Mondadori, scusate, non del Mulino, e dentro c'è di tutto, spiega anche bene la nuova retorica di Perelman, e quella roba lì. E parla molto dei rapporti tra teoria dell'argomentazione e logica, parla di Habermas, parla di Intica, il concetto di scorekeeping, che è molto interessante, che poi viene ripreso in alcuni contesti di dinamiche epistemic logiche, che mi è capitato di citare nelle precedenti letture, perché comunque c'entravano un po' con il discorso. E questo per farvi capire che le questioni logiche sono complesse, perché insomma, chi fa logica tende giustamente a a occuparsi di un aspetto, ok? Ma sempre più andando avanti, oltre al fatto che ormai lo sanno benissimo i logici e i matematici, ci si occupa della famosa syntax semantic duality da un sacco, cioè, nel senso, rispetto ai tempi di Lukasiewicz, noi ci occupiamo tanto di semantica all'interno della logica, ma avanti con i decenni è sempre più evidente che sia importante integrare anche l'approccio pragmatico. E, tra l'altro, in Italia abbiamo avuto chi l'ha fatto, tipo Giuntini, una dalla Chiara, in riferimento alle quantum logic, quindi con i famosi unsharp approach, che sono degli approcci alla quantum logic che tengono conto, per esempio, anche degli strumenti di precisione in laboratorio, delle misurazioni. Le logiche dialogiche fanno questo addirittura all'interno di contesti di dibattito o di dialogo, appunto. Quindi, come vedete, ci sono vari tentativi di riconciliare i discorsi di Aristotele, in fondo, di riconciliare il lato sintattico, quello semantico e quello pragmatico. Ma erano necessari, direi, secoli di sistemazione delle virgole, dei puntigli e dei concetti prima di arrivare a questo punto, un punto in cui ancora non si è riconciliato nulla, sia chiaro. Però siamo in quella direzione. Mi dispiace di aver detto questa cosa dopo, forse che si è interrotta la registrazione, ma vabbè, è andata così. Comunque vi saluto davvero adesso. Grazie a tutti.
Grazie a te, buona serata. Ciao.
Ciao belli.
Ciao a tutti.